Ave Maria, cari amici del sentiero mariano serafico, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento per continuare ad affrontare questo libro di Maria Santissima nella vita spirituale, questo trattato di spiritualità mariana scritto da Padre Stefano Maria Manelli. Siamo nel capitolo della presenza dell'Immacolata nella vita spirituale e vogliamo vedere in questo momento la presenza di Maria Santissima nello Spirito Santo. Abbiamo visto questa presenza materna di Maria, questa grazia mariana, questa maternità di una presenza e coscienza attiva. Abbiamo visto questa presenza materna e nella mediazione. Adesso vogliamo vedere questa presenza materna di Maria Santissima nello Spirito Santo. Un'altra spiegazione o illustrazione della presenza mistica, personale e reale di Maria Santissima nei suoi figli e accanto ai suoi figli ci viene dal rapporto intimo, profondo, ineffabile, indissolubile fra Maria Santissima e lo Spirito Santo, così scrive Padre Stefano. Sappiamo bene infatti che tutto il mistero di Maria Santissima si radica nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo discese su di lei all'Annunciazione. Lo Spirito Santo l'ha resa madre di Dio sempre vergine, madre del corpo mistico di Cristo, cioè madre del capo e madre delle membra che sono la Santa Madre Chiesa. Ciò che ha operato lo Spirito Santo in Maria Santissima va al di là, trascende l'umano e si iscrive nel divino a livello della più sublime metafisica, del mistero nascosto nei secoli di Dio, come afferma San Paolo. Per questo San Massimiliano Maria Colbi insegna, convinto e sicuro, che soltanto lo Spirito Santo può far conoscere l'Immacolata e la fa conoscere soprattutto a quelli che la pregano molto stando in ginocchio. Quindi lo Spirito Santo soltanto può far conoscere il mistero ineffabile della sua sposa a chi vuole e come vuole. Per questo Maria Santissima, nella sua unione ineffabile con lo Spirito Santo, ha ricevuto i titoli mistici più significativi e pregnanti di sacrario, tempo, tempio, icona, neumatofora, dimora dello Spirito Santo, mentre il Concilio Vaticano II a sua volta la presenta come colei che è stata quasi plasmata dallo Spirito Santo e resa nuova creatura, alla Lumen Gentium numero 56. Bene, da questi titoli si può senz'altro comprendere quella che è l'importanza primaria della presenza dello Spirito Santo nella persona di Maria Santissima e nella sua altissima missione. Ancora poi è andata oltre San Massimiliano quando parla di un'unione così profonda, intima, ineffabile fra lo Spirito Santo e Maria Immacolata, che questa diventa la quasi incarnazione, la quasi personificazione dello Spirito Santo. Cioè diventa la persona di Maria che è l'Immacolata Concezione creata, dell'Immacolata Concezione increata che è la persona dello Spirito Santo, salvando sempre debitamente la precisa distinzione fra le due nature, le due persone, la natura e la persona divina dello Spirito Santo, la natura e la persona umana di Maria Santissima. Contro le aberrazioni di Boff, il quale parla invece di un'ipostasi dello Spirito Santo in Maria, ma è un errore teologico. Fra tutte le espressioni pneumatologiche attribuite a Maria Santissima, la più intima, significativa e completa è certamente quella che dava San Massimiliano, sposa dello Spirito Santo, che risale ad Littera, al serafico padre San Francesco, che è stata fatta proprio in seguito e da molti tanti santi teologi, tra cui soprattutto San Luigi Gino de Monforte, Sant'Alfonso Maria di Liguori e appunto San Massimiliano Kolbe con San Pio da Pietrelcina e anche utilizzato da San Giovanni Paolo II, adoperando questa espressione nella sua enciclica mariana Redemptoris Mater al numero 26. Vediamo adesso il ruolo della Madonna come sposa dello Spirito Santo. In una pagina di Alta Teologia Mistica, il padre Ragazzini ha così descritto l'ineffabile sponsalità divina fra lo Spirito Santo e Maria Santissima. Vi è dunque fra Maria e lo Spirito Santo una relazione di persona a persona, una una relazione di sposa allo sposo, la quale relazione è come il risultato di tre interventi dello Spirito Santo su Maria, distinti a susseguentisi l'uno all'altro. Scende infatti Maria la prima volta per renderla tutta santa, come esigeva il suo stato di predestinata alla maternità divina. Scende di nuovo sull'Immacolata una seconda volta nel momento della concezione di Cristo. La tutta santa è associata alla santità infinita, per dare l'essere al santo per eccellenza, per dare un nuovo essere al Verbo eterno, che da lei assume una santissima umanità nell'unità della sua persona. Ancora lo Spirito Santo scende sulla Beata Vergine Maria ancora il giorno della Pentecoste per associarla nelle funzioni di comunicare la santità alla moltitudine delle anime, le quali così saranno generate alla vita della grazia. Quindi Maria è dunque la consacrata sposa dello Spirito Santo per averne ricevuto i donativi nuziali, per aver aderito e costituito con lui un solo spirito, come nessuna sposa ha mai formato una sola carne con lo sposo, e per aver concepito per sua opera il Figlio di Dio fatto carne e tutta la moltitudine dei figli di Dio, i secondigeniti. Bene, questo è un matrimonio spirituale, certamente, ma con tutta la realtà del vero matrimonio e non soltanto con un significato simbolico. Un vero matrimonio, insomma, dove due persone, da una parte una persona divina, l'amore sostanziale, lo Spirito Santo, dall'altra la Beata Vergine Maria tutta santa, per l'operazione dello stesso Spirito Santo, si uniscono in una sola vita. Lo Spirito Santo è Dio e Maria è stata previamente tutta divinizzata per l'ineffabile dono della partecipazione alla vita divina. E danno una sola vita, tale unione ha il solo scopo di comunicare quella stessa vita divina alla moltitudine delle anime. E ciò che viene comunicato non è una semplice immagine di vita, ma una vera e propria vita, nel senso più profondo della parola. Diventa la partecipazione, cioè la medesima unica vita trinitaria. Quindi la sponsorialità divina tra Maria Santissima e lo Spirito Santo esprime dunque in modo eminente l'unità, la fecondità, l'indissolubilità d'amore fra i due, tenendo presente che è soprattutto Maria ad essere invasa dallo Spirito Santo nell'anima e nel corpo, e lei a essere posseduta, trasfigurata dallo Spirito Santo e nello Spirito Santo. San Paolo, affermando che chi si unisce al Signore forma con Lui un solo Spirito, possiamo dire che per Maria Santissima, nella sua ineffabile unione sponsale con lo Spirito Santo, ciò si realizza in maniera unica, arcana e trascendente, al punto tale che Maria Santissima si trova totalmente immersa nello Spirito Santo e tutto ciò che avviene in lei è interamente opera dello Spirito Santo. Quindi è lo Spirito Santo che ha reso Maria madre divina sempre vergine, madre corredentrice del genere umano, madre mediatrice universale di tutte le grazie, madre assunta in cielo in anima e corpo. Quindi nella stessa presenza dello Spirito Santo, dunque che presenza infinita, possiamo dire di trovare la presenza di Maria Santissima che non è presenza infinita ovviamente, ma una presenza finita, relativa, o coestesa all'universalità della redenzione, unicamente alla redenzione, per raggiungere tutti i redenti, membri del corpo mistico, da rigenerare come madre nell'ordine della grazia. E in forza questo della inseparabilità sponsabile dello Spirito Santo. Quindi Maria Santissima è stata ed è realmente misticamente presente con la sua persona ad ogni figlio della redenzione. Non si vede quale difficoltà potrebbe esserci a riguardo. Per una maternità divina, cosciente e responsabile come Dio esige, sempre dall'uomo interamente libero, Maria Santissima conobbe lo Spirito Santo, il Verbo di Dio che si incarnava in lei virginalmente, e che nasceva da lei virginalmente. Allo stesso modo, con una maternità spirituale cosciente e responsabile, ecco che Maria Santissima conosceva nello Spirito Santo, nella sua luce infinita, tutte le singole membra del corpo mistico, di cui è veramente madre, come afferma Sant'Agostino, riportato anche a Lumen Gentium 53. Così come ogni mamma naturale conosce e ama tutti i suoi figli, uno per uno. L'argomentazione presa dal fenomeno mistico della bilocazione illumina anche qui sulla presenza di Maria Santissima accanto ad ogni suo figlio. Come il santo o la santa, per la potenza dello Spirito Santo, può trovarsi presente in più luoghi contemporaneamente, così, e molto di più, Maria Santissima può trovarsi presente accanto ad ogni suo figlio in misura coestesa a tutti gli uomini nei quali deve restaurare la vita soprannaturale, rigenerandoli quale madre nell'ordine della grazia. È la missione materna di Maria Santissima, è la missione dello Spirito Santo che ha reso il suo grembo vasto più dei cieli. Quindi la presenza e la vicinanza dell'Immacolata ad ogni suo figlio non solo non incontra nessuna difficoltà, ma al contrario è un'esigenza connaturale della sua maternità universale. Lo Spirito Santo e la sua dolcissima sposa operano sempre in perfetta sinergia, ovunque ci sia un figlio da rigenerare e da portare alla misura della perfetta età di Cristo. Queste sono pagine molto dense di tanti insegnamenti, di cui vogliamo particolarmente ricordare questa presenza della Beata Vergine Maria accanto a ogni suo figlio, attraverso lo Spirito Santo. Lei, come sposa dello Spirito Santo, con l'intuizione di San Massimiliano, la Madonna è l'Immacolata Concezione creata, lo Spirito Santo è l'Immacolata Concezione increata e diventa come la Madonna quasi un prolungamento, queste definizioni che fanno vedere l'azione dello Spirito Santo attraverso l'Immacolata, la creatura che a lei più unita. In questo nuovo capitolo vogliamo vedere quella che è la presenza dell'Immacolata e nelle varie situazioni con cui quelle persone in cui ci troviamo a trovare, quindi la presenza per le anime che non sono in grazia, per le anime che sono in grazia, e così quella presenza personale dell'Immacolata, quella presenza della mamma ad ogni suo figlio. Vediamo tutto questo tipo di presenza con cui si estende la presenza dell'Immacolata in ogni essere vivente, in ogni persona. Qual è la presenza dell'Immacolata nelle anime senza la grazia di Dio? Un aspetto particolare di questa tematica della presenza di Maria Santissima, che si pone nell'anima di ogni uomo che vive in grazia di Dio, è senz'altro costituito dalla differenza tra la condizione dell'uomo che con la grazia di Dio nell'anima e la condizione dell'uomo che al contrario si trova con il peccato mortale nella sua anima. Se la presenza della Divina Madre che inabita ogni anima in grazia di Dio si può considerare analoga o simile alla presenza della Santissima Trinità che inabita ogni anima in stato di grazia, c'è da ritenere che quando l'anima perde la presenza di Dio uno e trino commettendo il peccato mortale, perde anche analogamente la presenza della Divina Madre per l'assenza della grazia divina che viene eliminata dal peccato mortale. A questo punto una domanda: che ne è dell'uomo in peccato mortale da parte della Divina Madre? La risposta a questo interrogativo può essere positiva soltanto riguardo della presenza di vicinanza alla creatura in peccato mortale da parte della Divina Madre. Cioè, se la Divina Madre non può essere presente nell'anima in peccato mortale, non per questo ella abbandona la creatura in peccato, ma al contrario si va vicina ad essa. Si preoccupa, si attiva attorno ad essa per cercare di recuperarla alla grazia divina e così salvarla dalla disgrazia del peccato che porta alla perdita eterna. Per questo basterebbe qui pensare sull'esempio dell'evento Fatima. Ricordando quelle apparizioni della Madonna e le sue parole di preoccupazione materna, di raccomandazione premurosa, nel richiamare i peccatori alla vita di grazia, chiedendo la cooperazione anche tra i pastorelli, a Lucia, a Francesco, a Giacinta e a tutti i fedeli di buona volontà. Molte anime vanno all'inferno, disse la Madonna ai pastorelli, perché non c'è chi si sacrifica e preghi per loro. Vediamo adesso un aspetto mariano ecclesiale. Qui si potrebbe subito allargare di molto il discorso considerando da vicino la realtà della presenza della Madonna anche nella vita sociale, nella realtà ecclesiale, nella realtà religiosa, con i suoi influssi a livello più esteso di masse, di popoli o di intere chiese nazionali, locali. Molto utile al riguardo è senz'altro il testo del Pizzarelli, più volte qui citato. riguardante precisamente la presenza di Maria nella vita della Chiesa. Per farsi un'idea, frattanto, basterebbe pensare ad esempio alla presenza della Madonna con le numerosissime apparizioni mariane in molte parti del mondo, a Guadalupe, alla Saletta, a Lourdes, a Fatima, alla presenza della Madonna nei suoi santuari, nelle chiese, nelle cappelle, negli altari, nelle edicole sacre, che si trovano senza numero in ogni continente e nazione, alla presenza della Madonna negli istituti religiosi, mariani, i maristi, i marianisti, i monfortiani, nei movimenti ecclesiali della Legge Maria, della Missa Immacolata, nella Missione Immacolata, nei gruppi mariani di diversa estrazione, alla presenza della Madonna nel mondo dell'arte mariana, delle icone mariane, le più celebri e meno celebri, nelle musiche, nei canti, negli scritti, nelle libri, riviste, opuscoli, nelle immagini, nelle immaginette di ogni sorta e qualità. Bene, al di sopra di tutto questo però il primo posto non può non toccare alla presenza della Madonna nella liturgia, a cominciare dall'anno liturgico, con la celebrazione annuale ciclica dei misteri di Maria Santissima, associati a quelli di Gesù Cristo, quale segno emergente della presenza costante e operante di Maria nella Chiesa e nella vita della Chiesa, per arrivare poi soprattutto al divin sacrificio dell'Eucaristia, in particolare al testo del canone romano, comunicante memoria venerante in primis gloriose semper virginis Maria genitris Dei e domini nostri Gesù Cristo. E quindi abbiamo questo aspetto molto particolare e interessante. Se nelle anime che non vivono in grazia di Dio non può esserci la presenza della Santissima Trinità, non può inabitare in loro, non può esserci analogamente la presenza dell'Immacolata, c'è però questa vicinanza dell'Immacolata che vuole riconquistare quest'anima riscattata dal sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Bene, che è come consolante vedere questa presenza, come la Madonna circonda continuamente ogni anima per conquistarla a Dio. E ecco che mette in moto dopo anche tutto l'arsenale, tutte quelle anime generose che vogliono aiutare l'anima in questa missione. E questo è un punto molto bello e consolante di questa presenza mariana, di Maria Santissima. Vogliamo adesso vedere qual è la presenza dell'Immacolata nelle anime in grazia. La presenza di Maria Santissima nell'anima in grazia del cristiano e ancor più nell'anima in grazia di chi è consacrato a lei, può essere una presenza molteplice, tenendo ben conto che di per sé si possono avere quattro specie di presenza. Cioè una presenza fisica, una presenza morale, una presenza reale e una presenza personale. Vediamo questi quattro aspetti. La presenza fisica era la presenza di Maria Santissima che viveva a Nazareth, in altri luoghi, presente con la sua anima, col suo corpo fisico, durante tutti gli anni della sua vita nella terra natale della Palestina. La presenza morale è la presenza cosiddetta cognitiva, affettiva da parte della Madre Divina quando ella viene a trovarsi moralmente, ma non fisicamente, vicino al figlio lontano. Axio in distance viene chiamata. La presenza reale è la presenza di Maria che, pur non avvertita visibilmente o sensibilmente da qualcuno, ha qualcosa di sé, di fatto la Gratia Matris, presente nell'anima che potrebbe essere anche percepibile. Poi abbiamo la presenza personale, la presenza, una presenza reale, mistica, di tutta la persona di Maria Santissima con la sua anima, col suo corpo spiritualizzato, che può farsi anche sensibile o visibile all'anima in cui si fa presente. Bene, vediamo la presenza della Beata Vergine Maria. Abbiamo detto, può essere una presenza solo morale dell'Immacolata? Vediamo che cosa ne parla il Padre. Si può dire che la Madonna è presente moralmente nell'anima del cristiano in grazia di Dio perché opera in quell'anima con la sua mediazione delle grazie di cui l'anima ha bisogno per lo sviluppo della sua vita spirituale. Ma la presenza e l'attività non si identificano e tutt'al più si può affermare e ammettere la compresenza delle due cose, nel senso che l'operare comporta di per sé primariamente la presenza dell'operatore. Resta comunque vera la differenza fra le due cose, perché prius est esse quam operare. Quindi, quando c'è la presenza della Madonna che agisce personalmente in un'anima, non si può più parlare di una presenza soltanto morale. Quando invece la Madonna è personalmente assente, tuttavia agisce nell'anima, si ha appunto una presenza solo morale della Madonna che agisce a distanza, l'actio in distance. Però è troppo poco questa presenza della Madonna soltanto morale rispetto alle numerose testimonianze e affermazioni delle anime più profondamente mariane, che parlano in effetti di una presenza della Madonna ben più reale e consistente da persona a persona, diversa davvero da una persona presenza soltanto morale, con un agire della Madonna unicamente a distanza. Tutte le anime, scrive il padre Ragazzini, che hanno sperimentato e sperimentano la presenza di Maria, ne parlano come di una cosa che è spontanea, naturale, che si sente nel profondo dell'anima. È come prendere coscienza di una cosa già esistente, ma cui non si dava importanza. Questa è la presenza della Beata Vergine Maria. La presenza morale, quindi, possiamo dire che è qualcosa che non riguarda quello che è l'azione della Beata Vergine Maria, è qualcosa di più. Vediamo questa presenza reale e mistica dell'Immacolata. Quindi possiamo parlare di una presenza reale e mistica della Madonna sulla base di questa riflessione. Ogni mamma di fatto è realmente presente al figlio anche quando si trova lontano da lei, perché anzitutto il figlio è sangue del suo sangue, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, e quindi ella agisce e influisce su di lui connaturalmente. Beh, nei riguardi della presenza della Madonna nell'anima in grazia, quindi si può dire che ella, prima di essere presente nella mia anima come mediatrice e dispensatrice della grazia, è presente come mia mamma, perché come ogni mamma mi ha dato la vita, non la vita fisica e naturale, ma la vita spirituale soprannaturale, cioè la vita di grazia, la vita divina di Cristo. Quella stessa grazia divina di Cristo io la ricevo anche come grazia matris, dalla materna pienezza di grazia di colei che è la grazia plena. Per questo si può affermare con chiarezza che la Madonna è mia madre nell'ordine della grazia, come insegna anche il Concilio Vaticano II. La vita soprannaturale che sento circolare in me, ripetiamo qui col padre Ragazzini, mi è comunicata dalla pienezza di Cristo e di Maria. Grazia quindi cristiana, ma anche in senso profondo grazia mariana. Vita cristiana, vita di Gesù Cristo in me. Vivo non già io, è Cristo che vive in me, ma anche in senso profondo vita mariana, vita di Maria in me. Vivo, ma non sono io più che vivo, bensì Maria che vive in me. La mia vita in grazia, quindi, è una partecipazione della pienezza di Gesù Cristo e di Maria Santissima. Cioè è la grazia che scaturisce dalla sorgente che è Cristo e da Lui riversata in Maria, che fa da acquedotto, come la chiama molto significativamente San Bernardo, perché distribuisce l'acqua della grazia divina a tutte le anime, a ogni singola anima, e ciò significa quindi che ogni anima in grazia c'è anche una presenza reale della grazia matris in azione. Com'è questa presenza personale dell'Immacolata? Questa presenza reale e mistica della Madonna però non si può dire che sia avvertita o percepita pressoché da nessuno dei cristiani ordinari che pur vivono in grazia di Dio, ma si può dire che sia avvertita dalle anime profondamente mariane, perché esse di fatto si esprimono in termini che la presenza della Madonna nella loro anima è una vera e propria presenza personale, nel senso che esse hanno un rapporto diretto con la persona viva e vera della Madonna, un incontro a tu per tu, anche quando manca la visibilità di lei. Basterebbe leggere gli scritti, le esperienze di queste anime sante per capire subito che il loro rapporto con la Madonna, più che una consapevolezza della grazia matris, è un vero e proprio rapporto che si svolge da persona a persona, da anima ad anima, tu per tu. Vediamo alcuni esempi nella vita dei santi. Vediamo questa presenza di Maria Santissima, una presenza personale, una vera e propria presenza della persona di Maria Santissima, della madre che si intrattiene in un vivo rapporto interpersonale con il figlio. Ricordiamo una santa Veronica Giuliani, Clarissa Cappuccina, che può scrivere col suo solito modo naturale di trasporto: la Santa Vergine, la Santissima Vergine, mi diede un caro abbraccio, posò il mio capo al suo grembo e l'anima mia fu in un tratto e nel medesimo raccoglimento rapita con rapimento. Un Sant'Ignazio di Loyola descrive una sua esperienza mariana eccezionale. Durante una gran parte della Santa Messa io sentivo e vedevo chiaramente la Madonna e non potevo vedere e sentire più cosa alcuna all'infuori di lei. Questa è una grazia grandissima che ha vissuto Sant'Ignazio durante la celebrazione della Santa Messa. Ugualmente il venerabile Pietro Giuseppe de Clorovier si esprime con la sua grande naturalezza, dice: talvolta Nostro Signore, talvolta la Beata Vergine Maria si presentano sensibilmente alla mia anima, allora mi trattengo fiduciosamente con loro e so ciò che mi dicono. Ancora il Beato Edoardo Poppa afferma che ogni giorno durante la sua celebrazione della Santa Messa la Madonna si mette con me ai piedi dell'altare, vi sale con me. Essa tiene con me la patena e dice con me le preci della Messa. Santa Caterina Labouré racconta che quando le apparve la Madonna e si mise seduta, ella si inginocchiò ai suoi piedi, appoggiò le sue mani sulle ginocchia della Madonna e contemplò il suo celestiale volto, provando una delizia assolutamente indicibile. Dice: fu quello, confesserà poi, il momento più dolce della mia vita. Santa Gemma Galgani descrive così uno dei suoi numerosi incontri estatici con la Madonna. Dice: mi riposavo sul mio letto, ancora non dormivo, mi sembrò di vedere una bella signora appressarsi, mi prese in braccio, ebbi a morire per la troppa dolcezza. San Pio da Pietralcina parla espressamente della presenza della Madonna nella sua cella, nella sua stanza, nella presenza della Madonna nella celebrazione della Santa Messa. E un giorno scrive al padre spirituale: con quanta cura la Madonna mi ha accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me solo, con riempirmi il cuore tutto di santi affetti. Non raramente queste anime arrivano anche ad un'esperienza che potrebbe dirsi che assimila la presenza dell'Immacolata nell'anima alla stessa presenza abituale della Santissima Trinità che inabita l'anima. Per semplicità e chiarezza, ad esempio, può bastare ripetere ciò che afferma il Beato Guglielmo Chaminade: vi è un dono della presenza abituale della Santissima Vergine, come vi è un dono della presenza abituale di Dio. Bene, non è certamente impossibile approfondire e chiarire questa realtà della presenza della Madonna nell'anima, che è una presenza soltanto analoga alla presenza della Santissima Trinità, che inabita ogni anima in grazia di Dio. E quindi vediamo in questo modo come la Madonna abbia questa presenza personale, quindi non solo una presenza morale, ma una presenza personale che diventa una presenza reale mistica. E vogliamo adesso vedere quella che è la presenza della Mamma Santissima ad ogni suo figlio. La presenza della Madonna nell'anima dei suoi figli, diciamo, è una presenza mistica, cioè una presenza misteriosa e invisibile, ma è anche una presenza allo stesso tempo personale e reale, cioè è presenza della persona di Maria Santissima con le sue realtà costitutiva di anima e corpo, che è corpo sempre spiritualizzato dal momento della sua assunzione in cielo. È presenza dunque, possiamo dire, di unione fisico-mistica completa. La Madonna di fatto, come nei cieli, così è sulla terra, e così realmente accanto a me, di fronte a me, nella mia anima, in grazia di Dio. E a riguardo del dono della presenza di Maria, scrive il padre Newbert, si tratta di una presenza interiore. Ma come può l'Immacolata essere realmente, personalmente presente a ciascuno e in ciascuno dei suoi numerosissimi figli sparsi su tutta la terra? Non sarebbe questa la cosiddetta ubiquità, che è proprio ed esclusiva di Dio infinito? E non si arriverebbe in questo modo a una sorta di inammissibile panteismo mariano? Beh, se riflettiamo, non è così difficile dare una risposta, una soluzione precisa a questa non piccola difficoltà, certo. L'ubiquità divina, di fatto, coincide ed è frutto dell'infinità di Dio. Sappiamo bene, infatti, che Dio è infinito e che perciò egli si trova in cielo, in terra e in ogni luogo, come insegna con chiarezza il Catechismo di San Pio X, come si esprimeva San Tommaso d'Aquino dicendo, in termini più sostenuti e fondamentali, che Dio è presente dappertutto, per essenza, per presenza e per potenza. L'Immacolata certamente non può e non può essere infinita, perché è una semplice creatura umana, ma ella è la madre voluta ab eterno dal Dio Uno Trino, voluta in un unico e identico decreto con il Verbo incarnato, ed ella ha concepito virginalmente per opera dello Spirito Santo, generandolo quindi nel tempo stabilito, quale primogenito fra molti fratelli, cioè quale primo dei tanti fratelli tutti generati dalla stessa madre. Quindi Maria Santissima è quindi la madre trascendente di tutto il genere umano dal primogenito fino all'ultimo genito, che nascerà sulla terra alla fine dei tempi. E come madre reale e personale dunque non può non essere presente ad ogni singolo figlio e a tutti i figli insieme, e tenere ogni figlio e tutti i figli insieme vicini a sé ad immagine della chioccia di cui parla Gesù nel Vangelo, capitolo 23 di Matteo. E tiene tutti i suoi pulcini questa chioccia, pochi o molti, raccolti sotto le sue ali e attaccati al suo petto. E questo è un altro un aspetto che proprio ci fa vedere questa presenza. Chiaramente non la confondiamo con l'ubiquità di Dio, che è un privilegio unico, ma proprio per il suo ruolo di madre dell'unigenito di Gesù Cristo, e così del primogenito Gesù Cristo, e madre di tutte le membre del corpo mistico di Cristo, di tutti i secondogeniti fino all'ultimo genito. Quindi c'è questa presenza della madre vicino ai suoi figli. E su questo pensiero vogliamo fare un momento di pausa, di preghiera, per fra qualche minuto riprendere in questo secondo momento. Ave Maria, fra qualche minuto. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo momento di questo appuntamento e vogliamo vedere, continuare a vedere questa presenza dell'Immacolata, questa presenza della mamma ad ogni suo figlio. Per la concretezza delle cose, quindi scrive il padre Stefano, la maternità fa essere l'Immacolata vicina e legata ad ogni figlio. E questo connaturalmente, quale mamma che agisce sul figlio con la generazione alla vita della divina grazia e con le conseguenze distribuzione delle grazie, fa operare in Maria Santissima tu per tu nei riguardi di ogni figlio, sia pure invisibilmente, ma non stando quale persona reale in azione da lontano, con la cosiddetta actio in distance. La madre, si sa bene, genera, nutre, cura, stando sempre vicino a ognuno dei figli da allevare. Avere un figlio, avere 20 figli, in sostanza non cambia nulla per la mamma. La sua maternità di fatto si estende, si fa sempre presente personalmente, sia ad ogni singolo figlio come a tutti e 20 figli insieme. Si potrebbe dire in effetti che i 20 figli insieme sono come un solo figlio da nutrire e da allevare. Ognuno dei 20 figli singolarmente sente la mamma come tutta sua, propria, e non può non sentirsi tutto della mamma sua. Bene, a questo riguardo è interessante anche questa breve pagina del testamento scritta da Sant'Angela Merici nel suo testamento spirituale alle sue figlie, le suore Orsoline. E scrive: anche le madri, secondo la carne, scrive la santa, se avessero 1000 figlioli, tutti si riterrebbero nell'animo totalmente, fissi ad uno a uno, perché così opera il vero amore. Anzi, pare che quanti più ne hanno, tanto più cresca l'amore e la cura particolare per ciascuno. Ma se questa molteplice fusione d'amore materno verso ogni figlio valgono per la maternità umana, secondo la natura, che è ben limitata e aleatoria nelle sue possibilità, quanto più non vorranno invece per la maternità spirituale, ancora più per la maternità soprannaturale della Divina Madre Universale di Maria Santissima. Proprio così, infatti, insegna la stessa Sant'Angela Merici alle sue suore Orsoline, che erano impegnate a svolgere la missione della maternità spirituale nei riguardi delle loro piccole alunne da educare, da istruire. Sant'Angela Merici spiega bene: a maggior ragione le madri, secondo lo spirito, possono e devono comportarsi così, perché l'amore spirituale è senza alcun confronto molto più potente dell'amore secondo la natura. E in questa pagina, in questo paragrafo, dobbiamo proprio vedere come la capacità di essere mamma che Dio ha dato nel cuore di ognuna delle mamme per i suoi figli è ancora di più racchiuso nella mamma di tutte le mamme, in Maria Santissima. Vediamo questa conferma anche nel documento, nell'enciclica di Giovanni Paolo II, la Redemptoris Mater. Splendida e autorevolissima, scrive il padre, questo insegnamento che viene anche dall'enciclica mariana di Papa Giovanni Paolo II, la Redemptoris Mater, dove si leggono queste affermazioni semplici e luminose. È essenziale della maternità il fatto di riferirsi alla persona, cito, essa determina sempre un'unica e irripetibile relazione fra due persone, della madre col figlio e del figlio con la madre. Anche quando una stessa donna è madre di molti figli, il suo personale rapporto con ciascuno di essi caratterizza la maternità nella sua stessa essenza. Ciascun figlio, infatti, è generato in modo unico e irripetibile, e ciò vale sia per la madre che per il figlio. Ciascun figlio viene circondato dal medesimo modo, da quell'amore materno sul quale si basa la sua formazione e maturazione nell'umanità. Si può dire quindi che la maternità, nell'ordine della grazia, mantenga l'analogia con ciò che nell'ordine della natura. Caratterizza l'unione della madre col figlio, e in questa luce diventa più comprensibile perché nel testamento di Cristo sul Golgota la nuova maternità di sua madre sia stata espressa al singolare in riferimento ad un uomo. Ecco il tuo figlio. Bene, da queste parole del Papa San Giovanni Paolo II apparve ancora più evidente che l'estensione della maternità di Maria Santissima non è di certo infinita, e perciò non ha bisogno dell'ubiquità che è proprio ed esclusiva di Dio. È tuttavia coestesa a tutta l'umanità che è sua figlia da nutrire, da allevare personalmente, in un rapporto interpersonale, a tu per tu, con ogni membro dell'umanità. È maternità mistica, dunque, la maternità di Maria, così come la sua personalità è personalità mistica. L'una e l'altra, quindi, sono trascendenti, abbracciano l'intera umanità come una sola figlia. Per questo la persona dell'Immacolata, come madre, ha il potere reale di essere presente personalmente a ogni figlio da lei rigenerato, per quell'onnipotenza di Dio che ha reso il suo grembo più vasto dei cieli, come canta un inno di San Basilio, rendendola arcanamente madre, genitrice del primogenito, Cristo, e dei suoi molti fratelli, la Chiesa. Ecco allora come questo passo della Redemptoris Mater ci aiuta un po' a comprendere proprio questo ruolo di Maria Santissima e come, a differenza chiaramente dell'onnipotenza di Dio che permette l'ubiquità, ecco che in Maria Santissima c'è questa presenza mistica, presenza personale, questa presenza materna di Maria Santissima. Il padre adesso descrive due immagini significative che è il manto e il globo. Significative e molto belle sono al riguardo le pitture dell'arte classica, dell'iconografia, specie dei più celebri, come ad esempio la Madonna della Misericordia del Ghirlandaio a Firenze nella chiesa di Ognissanti, che rappresentano la Madonna nell'atto di coprire con il suo manto materno un gruppo di figure umane, rappresentanti l'intera umanità. Quel vasto manto della Madonna disteso sulle persone, appunto un vasto manto della maternità di Maria, che copre, tocca e tiene vicina alla sua persona tutte singole, quelle persone che sono i suoi numerosissimi figli da curare, da allevare, da assistere, con la sua personale presenza di azione materna sempre dinamica e feconda di grazia. Un'altra immagine, non meno significativa ed espressiva, è quella della Madonna che ha fra le mani il piccolo globo del pianeta Terra, come se esso fosse in certo senso un solo figlio, poggiato sul suo materno petto. Tale, ad esempio, l'immagine bellissima della Madonna che si trova nella cappella di Roulebac a Parigi, nella casa religiosa delle suore di Santa Caterina Labouré, di colei che fu la veggente della Medaglia Miracolosa. Beh, anche lì certamente la Madonna disse che questo globo rappresentava la Francia, il pianeta e ogni singola anima. Quindi ogni singola anima è sul petto, sul grembo della Beata Vergine Maria. Possiamo, continua il padre, e possiamo facilmente capire bene ogni cosa del resto, riflettendo che la personalità e la maternità di Maria Santissima, fin dall'atto sublime della concezione virginale del Verbo incarnato, avvenuta per opera dello Spirito Santo, si trovano collocate sull'altopiano soprannaturale della trascendenza divina, con l'inserimento nell'ordine dell'unione ipostatica, a cui Maria Santissima appartiene. Soprattutto da quel momento e per quell'inserimento, la personalità e la maternità di Maria non possono essere considerate alla stregua della personalità e della maternità di una madre umana, di una madre ordinaria. Maria Santissima è la Madre di Dio, la Theotokos, e insieme è la Madre della nuova umanità redenta, con Cristo capo che forma il corpo mistico. Per questo la maternità divina di Maria Santissima si estende connaturalmente, trascendendo il tempo, lo spazio, a tutto il corpo mistico, cioè al capo che è il Divin Figlio primogenito, il Verbo generato fisicamente nella natura umana, e alle membra che sono i suoi molti fratelli generati spiritualmente alla vita della grazia. Per questo riguardo della Chiesa, Papa Giovanni Paolo II, nella Redemptoris Mater, ha potuto scrivere espressamente che la Chiesa, in tutta la sua vita, mantiene con la Madre di Dio un legame che abbraccia nel mistero salvifico il passato, il presente e il futuro. Così come ho potuto affermare che ad ogni celebrazione del Santo Sacrificio Maria è attualmente presente nel memoriale e l'azione liturgica perché fu presente all'evento salvifico. Vediamo il mondo fra le sue mani. In particolare l'immagine della Madonna che tiene il mondo fra le sue mani può anche far pensare e dare corpo a un discorso molto più ampio nei riguardi della maternità di Maria, quando ella viene considerata anche madre universale, cioè madre di tutto il creato celeste e terrestre, estendendo quindi la sua presenza materna anche a tutte le creature dell'universo intero. Così come il cielo copre e avvolge tutto il cosmo intero, astrale e terrestre. E per questo San Bernardo insegna fondamentalmente e suggestivamente che Maria è la mediatrice dell'intera creazione, perché in lei si sono incontrati Dio e l'umanità, come riportato dall'autore Luigi Gambero. Ciò corrisponde in pienezza alla visione grandiosa della teologia francescana che afferma il primato assoluto di Gesù Cristo e della Beata Vergine Maria, per cui tutto il creato è stato fatto per lui, omnia per ipsum, dice San Paolo ai Colossesi, per lei la madre genitrice di lui, da Dio voluti con lui in un unico e identico decreto. Per cui tutto il creato non può non avere sempre in lui e in lei la sua consistenza, omnia in ipso consta. Tutto ciò è sicuramente molto utile per comprendere ancora meglio sia l'estensione della maternità di Maria, sia che diventa realmente incommensurabile, sebbene non infinita, sia la sua presenza materna, legata, subordinata al figlio, la quale non può non essere sempre in azione, e in azione ancora più efficiente per l'esistenza e la conservazione di tutte le creature dell'intero universo, di cui ella è la madre gloriosa. In questo bel paragrafo, in questa bella precisazione, ecco che oltre a essere ogni anima singola, ogni figlio di Dio, ogni persona umana, è anche la madre universale di tutto il creato, di tutta la creazione, di tutto l'universo, la regina dell'universo, ma anche la madre, la mediatrice. Ecco la sua funzione di mediazione, unita in un unico identico decreto, come cita il beato Papa Pio IX per il dogma dell'Immacolata Concezione, in un unico decreto che ha visto il ruolo di Gesù e di Maria Santissima, così sono stati uniti a questo decreto. Quindi ecco il ruolo della madre come mediatrice di tutte le grazie, mediatrice anche di tutta tra l'eternità, tra Dio e la creaturalità. Tutto è stato creato in vista di Lui, per mezzo di Lui e di Lei. Bellissima questa precisazione che ci viene fatta conoscere. Vediamo adesso un altro paragrafo che vediamo questa presenza personale dell'Immacolata dopo l'Assunzione. Cosa capita? La Madonna è stata presente sulla terra, adesso che il suo corpo, l'anima e il corpo è in cielo, in paradiso. Qual è la sua presenza personale? Bene, c'è chi sostiene che la presenza personale dell'Immacolata nelle anime in grazia e accanto ad ogni uomo sarebbe condizionata necessariamente dall'assunzione di lei in anima e corpo al cielo, per cui la sua presenza personale diventa possibile, in effetti si realizza soltanto dopo l'assunzione di Maria Santissima in anima e corpo alla gloria del cielo. Soltanto con il corpo spiritualizzato, infatti, sembra si possa spiegare la presenza personale dell'Immacolata nelle anime in grazia e accanto, e per vicinanza, quindi ad ogni uomo, in forza della potenza dello Spirito Santo, che l'ha investita supernamente, sottraendo il suo corpo alle leggi dello spazio, alle leggi del tempo, abilitandolo quindi alla perfetta comunicazione senza limiti con Dio e con gli uomini. Bene, ma l'assunzione è l'unico fondamento, quindi c'è chi sostiene che solo dopo l'assunzione la Madonna può avere questa presenza personale. Ma è l'unico fondamento, si chiede il padre, per l'assunzione? Come afferma il padre Pizzarelli, la Mariologia ha bisogno oggi di ancorarsi al principio di fede dell'assunzione corporea per poter noi venire a contatto con la sua persona stessa della Madonna. Ancorandosi sul principio dell'assunzione corporea di Maria Santissima in cielo, il Pizzarelli spiega che gli atti storici di Maria legati a un determinato spazio e tempo, quindi finiti e passati, possono essere ripresentati in Cristo nello Spirito Santo al di fuori dello spazio e del tempo. Però occorre tuttavia far leva sul fatto che la Vergine è assunta in anima e corpo nel cielo e quindi non è più soggetta ai limiti spazio-temporali. Per questo motivo le sue azioni sono efficaci sempre e dovunque. Bene, in questo contesto di fede acquista significato la proposta di portare avanti il discorso sulla presenza mariana come espressione frutto del mistero dell'Assunzione. L'Assunzione l'ha liberata da ogni condizionamento spazio-temporale. L'Assunzione ha permesso che ora è presente a tutti. Certamente Maria nella sua natura umana non possiede l'immensità proprio di Dio, ma vi partecipa come creatura. Ciò significa però che durante tutto il tempo precedente l'Assunzione in anima e corpo al cielo di Maria Santissima ebbe solo una maternità pressoché sterile, potrebbe dirsi, o comunque inattiva, inerte, nei riguardi degli uomini che vissero in quel tempo. Si direbbe anche una maternità in sospensione nell'attesa della spiritualizzazione del suo corpo, costretto quindi ad amare i suoi figli, come dice il padre Pizzarelli, soltanto in modo generico e globale? Perché priva della conoscenza di ogni membro del corpo mistico? E dopo l'autore afferma ancora che durante la sua vita terrena la Madonna era limitata nel suo potere, essendo ancora viatrice. Ma ora che nel cielo è perennemente rivolta verso il Figlio, in Lui vede ciascuno di noi. Ormai al di là del tempo e dello spazio, oltre ogni processo fisico-temporale, Maria è lontana e vicina nello stesso tempo. Quindi è sempre dovunque con noi, corporalmente, spiritualmente, anche quando non siamo con lei. Beh, il padre dice che riflettendo non può non apparire strano questo argomento del padre Pizzarelli, perché noi sappiamo bene invece che Maria Santissima è madre divina, reale di tutti noi, per opera dello Spirito Santo, fin dal momento del concepimento virginale di Cristo capo e delle membra, e queste costituiscono il corpo di Cristo capo. Quindi, come ella, fin dagli inizi del suo essere madre, è stata personalmente attiva con la sua maternità divina, nei riguardi del capo, non poteva non essere attiva nello stesso tempo in modo trascendente nei riguardi delle membra del corpo, tutti uniti a quel capo. E quindi è bellissima riguardo la testimonianza di un padre della Chiesa, San Germano da Costantinopoli, già riportata sopra, il quale raffronta ed equipara l'agire di Maria Santissima sia quando era vivente sulla terra, sia dopo l'assunzione in cielo, scrivendo queste parole rivolte direttamente a Maria Santissima. Ecco San Germano. Come durante la tua vita terrena non eri estranea alle dimore celesti, così dopo la tua dipartita non sei stata impedita di visitare gli uomini in spirito, poiché come hai dimostrato in carne con quelli dei tempi passati, così ora vivi con noi in spirito. La potente intercessione con la quale ci favorisci è un segno della tua presenza in noi. Se dunque quando era ancora sulla terra, con il suo corpo fisico non spiritualizzato, la Madonna poteva farsi presente alle dimore celesti, ossia poteva salire lassù nell'alto dei cieli, ciò veniva soltanto per il potere trascendente della sua maternità divina, al quale perciò sembra ugualmente plausibile dover concedere, durante la vita terrena, il potere di farsi ugualmente presente con la sua trascendente maternità, nelle anime di tutti i suoi figli generati alla vita della grazia, senza dover affatto attendere la glorificazione del corpo all'atto dell'assunzione in anima e corpo, alla gloria del cielo. Quindi legare soltanto all'assunzione del cielo la possibilità della presenza personale mistica di Maria Santissima nelle anime in grazia appare dunque quantomeno riduttivo. Non c'è sicuramente difficoltà ad ammettere che l'assunzione alla gloria del cielo con la spiritualizzazione del corpo abbia conferito un di più completo, un reale complemento o un aumento, per così dire, dell'esercizio della presenza concreta di Maria Santissima presso ogni suo figlio e del suo potere materno di mediatrice, potente della Divina Grazia, da far dipendere soltanto dall'assunzione e esercizio più intimo della maternità trascendente di Maria, con la sua presenza personale nelle anime, anche durante la sua vita terrena. Non sembra che possa esultare così aderente alla realtà. Molto bene, molto meglio invece si può spiegare la presenza personale dell'Immacolata nelle anime grazie alla sua maternità trascendente, che fa unità con l'incarnazione del Verbo di lei, avvenuta per la presenza e l'azione dello Spirito Santo in lei. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Quindi questa che opera il connaturale inserimento e appartenenza di Maria Santissima con l'ordine dell'unione ipostatica, che ha reso il suo corpo più vasto dei cieli, facendo ben superare di conseguenza i limiti e i condizionamenti legati allo spazio e al tempo, pur non trattandosi comunque di una presenza equiparabile alle ubiquità proprie di Dio. Quindi, in conclusione di questa analisi, si vuole far comprendere che la presenza della maternità universale di Maria Santissima non è ristretta solo dal momento dell'assunzione in poi, ma già anche quando era viatrice su questa terra, al momento dell'incarnazione, generando il Cristo capo, ecco che era già madre di tutte le membra che siamo noi, tutte quelle presenti, passate e future. Quindi ecco che la sua azione di maternità e di mediazione era già in atto. Vediamo adesso una pagina di esperienze mistiche che ci presenta il padre. Sarebbe però sicuramente interessante a questo punto riferire anche le esperienze di anime mistiche, contemplative, veggenti, che hanno saputo descrivere l'attività misteriosa e prodigiosa svolta dalla Beata Vergine Maria quando viveva su questa terra ancora prima dell'assunzione nei cieli. In particolare si presenta molto ricca riguardo l'esperienza della venerabile Madre Maria d'Agreda, una celebra mistica che ha ben descritto anche con dettagli molte cose nei riguardi del potere trascendente di Maria Santissima, di farsi presente all'improvviso anche a grandi distanze, unicamente per la potenza straordinaria di Dio che operava in lei, configurata molto significativamente come città di Dio. Secondo la venerabile madre Maria d'Agreda, infatti Maria Santissima sulla terra ebbe anche le doti di gloria che appartengono all'anima e al corpo. Tre spettano all'anima e si denominano visione, comprensione, fruizione, e quattro al corpo, cioè la chiarezza, l'impassibilità, la sottigliezza e l'agilità. Questi propriamente sono effetti della gloria che l'anima possiede. Di tutte queste doti la nostra Regina Maria Santissima ebbe qualche partecipazione in questa vita, specialmente dopo l'incarnazione del Verbo Eterno nel suo grembo virginale. Furono in qualche modo accordate a Maria Santissima non come a comprensora, ma come avviatrice, non stabilmente ma come tratti di passaggio. E poiché questo si intenda meglio, la convenienza di questo raro beneficio elargito alla Celeste Regina, si consideri la disposizione, lo sposalizio con cui l'Altissimo preparò la sua Madre Santissima per sublimarla a questa dignità. Tale matrimonio spirituale per questa signora si consumò in qualche modo nel giorno in cui il Verbo Divino prese carne umana nel suo grembo virginale, mediante quella tanto eccellente e sublime visione beatifica che le venne concessa, come si è detto, mentre per tutti gli altri fedeli avviene come semplice sposalizio che sarà consumato a suo tempo nella patria celeste. Con questi privilegi e favori che Gesù Cristo faceva alla sua Santissima Madre, soddisfaceva e saziava in parte l'amore che portava a lei e con lei a tutti i mortali. E per l'amore divino infatti era un indugio troppo lungo aspettare 33 anni per manifestarsi alla Madre. Quanto alle doti del corpo, che ridondano adesso dell'anima e fanno parte della gloria accidentale dei beati, dicono che servono per la perfezione dei corpi gloriosi nei sensi e nel movimento, perché assomigliano alle anime e senza impedimento della loro terrena materialità possono obbedire alla volontà dei santi, che in tale stato felicissimo non può essere imperfetta né contraria alla volontà divina. Quindi ai sensi sono necessari due doti, una che li disponga a ricevere le immagini sensibili, e questo lo fa la chiarezza, l'altra che liberi il corpo dal subire le azioni e passioni nocive, e questo serve l'impassibilità. Ne occorrono altre due per il movimento, una per vincere la resistenza o lentezza causata dal peso del corpo, e per questo viene concessa l'agilità, l'altra per vincere esternamente la resistenza di altri corpi, e a questo serve la sottigliezza. Così, con queste doti, i corpi gloriosi divengono chiari, incorruttibili, agili e sottili. E di tutti questi privilegi fu partecipe in questa vita la nostra grande Regina Maria Santissima. La dote della chiarezza rendeva il corpo glorioso, capace di ricevere luce e di trasmetterla, togliendoli dalla sua densa e impura oscurità e lasciandolo trasparente più che un cristallo chiarissimo. Santa Elisabetta conobbe qualcosa di questa chiarezza quando, vedendo Maria Santissima, esclamò con ammirazione: «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Il mondo non era capace di conoscere questo segreto del Re, né era neanche tempo opportuno per dimanifestarlo. A riguardo in particolare delle due doti del corpo spiritualizzato, ossia la sottigliezza e l'agilità, ecco cosa dice e spiega la venerabile madre Maria d'Agreda. La sottigliezza è un privilegio che separa dal corpo glorioso la densità, cioè quell'impedimento che ha a compenetrarsi con un altro corpo simile e a stare con esso in un medesimo luogo. Così il corpo del beato rimane con qualità di spirito, poiché può senza difficoltà penetrare un altro corpo e collocarsi nello stesso luogo senza dividerlo, nel separarlo, come fece il corpo glorioso di nostro Signore Gesù Cristo, uscendo dal sepolcro ed entrando dove stavano gli apostoli a porte chiuse, attraverso i corpi che chiudevano quei luoghi. Maria Santissima partecipò di questa dote non solo mentre godeva delle visioni beatifiche, ma anche dopo, usandola molte volte secondo la sua volontà, cioè venne in alcune apparizioni che fece corporalmente durante la sua vita, come in seguito diremo, perché in tutte queste si servì della sottigliezza penetrando altri corpi. L'ultima dote, l'agilità, dà al corpo glorioso virtù così potente per muoversi da un luogo all'altro che senza l'impedimento della gravità terrestre si porterà istantaneamente in luoghi differenti come gli spiriti, i quali non hanno corpo e si spostano per la loro stessa volontà. Maria Santissima ebbe un'ammirabile e continua partecipazione di questa agilità, che le derivò specialmente dalle visioni divine, poiché non sentiva come gli altri nel suo corpo la gravità terrestre, e così camminava senza la lentezza loro propria, che avrebbe potuto senza difficoltà muoversi molto velocemente, senza provare spossatezza o fatica. Tutto questo proveniva dallo stato e dalle qualità del suo corpo tanto spiritualizzato e ben formato. Durante i 9 mesi della sua gravidanza poi sentì meno il peso del corpo, anche se per patire quanto conveniva lasciava che i disturbi operassero in lei l'affaticamento. Aveva tutti questi privilegi, ne usava in modo tanto mirabile e perfetto che mi trovo senza parole per spiegare ciò che mi è stato manifestato, essendo molto di più quanto ho detto e posso dire. E così questo dalla madre, dalla mistica città di Dio. La presenza dell'Immacolata nelle anime, quindi, è una presenza essenzialmente materna e trascendente, e come tale non sembra che debba essere condizionata dal suo corpo, se si è glorificato o meno. È la sua maternità, la sua persona di madre trascendente, animata dalla presenza pneumatica dello Spirito Santo, che si fa presente operante in ogni anima sua figlia e può farsi presente operante visibilmente o invisibilmente in maniera sensibile o insensibile, sempre per la potenza ineffabile dello Spirito Santo, a cui è unita anche con il mistico vincolo di indissolubile della sponsalità. Non sembra dunque che ci debba essere bisogno di ricorrere o di appellarsi necessariamente all'assunzione, se non per affermare, volendo che con essa la missione materna e trascendente dell'Immacolata poté farsi presente e svolgersi a livello universale in ogni anima, in certo senso più completa e ricca della sua interezza di possibilità trascendenti a livello universale, al di sopra delle nostre categorie di spazio e tempo. E un po' per riassumere questo paragrafo possiamo comprendere questo grande mistero, quindi che la Beata Vergine Maria già nella sua vita terrena aveva queste doti di un corpo glorificato che godono i santi nel cielo, e quindi le doti dell'anima e del corpo glorificato, quindi questo gli permetteva questa sua presenza trascendente. E sono tanti misteri che chiaramente la nostra mente rischia di un po' di smarrirsi, ma grazie anche a queste esperienze dei santi, in questo caso la venerabile Madre Maria d'Agreda, possiamo riuscire ad apprezzare, vedere sempre più di quanto lei, la Regina di tutte le grazie, è stata arricchita da Dio di tutti questi beni. Perché? Perché potessimo avere una madre così grande, così potente, così che ci ama tanto e che può essere d'aiuto, e per noi una soccorritrice, una mediatrice, nostra madre corredentrice, che, a cui ricorrere continuamente in ogni momento. E questo cuore immacolato che è rifugio sicuro. Vogliamo concludere questo appuntamento, a risentirci prossimamente. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, a risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.